L'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Cultura, informazione a tematica LGBT+. Un saluto cari ascoltatori e cari ascoltatrici, questo è l'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Buonasera Lucy!
Ciao Eleonora, eccoci qua per una nuova puntata.
Ma sì, finalmente ci hai portato una persona che arriva da un'isola a te molto cara.
Sì, arriva dalla mia amata Sardegna e sono felicissima di averla qui. Lei è Maria Paola Curreri di Sassari, è stata insegnante, è stata dirigente scolastica, anche dirigente sindacale e da 20 anni è socia di Agedo e da 3 addirittura dirigente nazionale sempre di Agedo.
Benvenuta!
Grazie, sono molto contenta di essere qui con voi e vi ringrazio molto per questo invito, graditissimo.
Allora, prima di approfondire tutto quello che sta facendo Maria Paola col suo gruppo scuola all'interno delle scuole della Sardegna, poi andremo ad approfondire. Prima, Lucy, introduci il primo brano musicale.
Giovedì sera sono andata a un concerto bellissimo di un'artista emergente giovanissima. Lei è sarda, pensate il caso. Si chiama Daniela Pes, è uscita da poco con un EP, un album dal titolo Spira. E visto Ele che so che tu stai prendendo lezioni di canto, Daniela Pes sta facendo un lavoro bellissimo sulla voce, sull'utilizzo della voce che utilizza come vero e proprio strumento. Quindi diciamo che si presenta in una maniera inconsueta, magnetica, a volte anche spigolosa, ma con un uso della voce veramente molto 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 profondo. Non ci interessa tanto quello che lei dice, perché canta in una lingua che è inventata, è una lingua che utilizza dei lemmi galluresi, lei è originaria della Gallura di Tempio, e mischia l'italiano e mischia altre parole senza senso. L'importante è come lei evoca delle emozioni attraverso l'utilizzo della voce. Andiamo ad ascoltare dal primo album di Daniela Pes, Spira, Carme.
Marinera, sola va, mura di sera, passa. Mm-hmm.
Ritorniamo in onda, siete sulle frequenze radio 107.6, questo è l'altro martedì di questo 16 maggio. Lucy, direi di intervistare subito Maria Paola Currelli del direttivo di Agedo Nazionale.
Allora Maria Paola, sì. Quando ho saputo che tu facevi parte del gruppo scuola che interviene nelle scuole che fanno richiesta con azioni di sensibilizzazione e di educazione al rispetto delle differenze, mi sono chiesta subito e voglio chiederti quali sono le difficoltà che si incontrano nelle scuole, soprattutto da parte delle istituzioni nel parlare di argomenti inerenti al gender e inerenti all'identità sessuale.
Allora, le difficoltà possono essere di vario tipo, sia diciamo organizzative, sia perché in Italia parlare di sessualità è un tabù. L'Italia è una, mi pare, di fra 5 paesi dell'Unione Europea in cui non c'è l'obbligatorietà di educare alla affettività e alla sessualità nelle scuole. Per cui questa materia è lasciata un po' alla, diciamo, all'iniziativa, diciamo, personale, soprattutto prima del 2015, poi vediamo cosa è cambiato nel frattempo. Comunque anche dopo il 2015 l'obbligatorietà non c'è. E inoltre anche le scuole in cui si fa educazione alla sessualità la intendono in una maniera che, per esempio, io poco condivido, cioè un intervento di operatrici e operatori del consultorio per parlare di contraccezione e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, che ok, ci sta. Noi cerchiamo di fare altro, noi vogliamo dare informazioni sulla identità sessuale e sulle sue componenti, perché questa è materia a cui le ragazze e i ragazzi accedono per conto loro nel web, eccetera. Non è detto che le informazioni che hanno siano corrette. Noi cerchiamo di dare informazioni corrette, scientifiche, e di educare soprattutto al rispetto delle differenze, cioè cerchiamo di mostrare il mondo umano così come è, non è la rappresentazione che se ne fa di solito a scuola, che è un modello abbastanza rigido, binario, in cui le persone sono classificate come femmine o maschi, donne o uomini, eterosessuali possibilmente, quindi insomma un po' è una cosa un po' falsata. Quindi le difficoltà che troviamo sono un po' di tipo ideologico spesso, legato anche all'ignoranza, è un po' di tipo organizzativo, quando non c'è la sensibilità, per esempio, da parte dei dirigenti, che sono, quando non c'è anche conoscenza, è chiaro che entrano in gioco diversi atteggiamenti di resistenza. Poi negli ultimi anni i movimenti pro vita hanno fatto la loro parte, creando barriere che in chi non ha adeguata preparazione scatenano paura e insomma voglia di non averci niente a che fare. Questo è.
Senti, invece, vista la tua esperienza come insegnante per tanti anni, come sono cambiati i ragazzi? Come li hai visti cambiare? Cioè, li trovi più o meno aperti, più chiusi?
Sì. Allora, c'è una grande evoluzione, secondo me, nella popolazione studentesca. Noi lavoriamo soprattutto con le ragazze e i ragazzi delle scuole medie, e questa è una cosa, anche una scelta che abbiamo fatto. Riteniamo che gli interventi debbano essere precoci, anche perché la preadolescenza è quella che già inquieta di suo, insomma, come fase della vita. Però quando ci si accorge di non essere conformi al modello irraggiungibile, no? Che è quello a cui ho fatto riferimento prima, un po' il modello patriarcale, quando ci si accorge di non essere conformi e di essere soggetti non previsti, è chiaro che il malessere può essere molto molto pesante. D'altronde i dati lo dicono, insomma, fra le persone che si allontanano, quelle che fanno parte della cosiddetta dispersione scolastica e anche del ritiro sociale, moltissime persone, quindi molto giovani tra loro, hanno per esempio soggettività LGBTI, ma soprattutto in questo periodo T, cioè soggettività che afferiscono all'ombrello trans, transgender. E quindi sono cambiate. Che cosa è cambiato? Intanto questi argomenti si trovano molto più facilmente che rispetto a 20 anni fa nel web. La rete internet ha permesso l'accesso a informazioni che prima erano, diciamo, impossibili. Molto hanno fatto anche le serie TV, cioè Netflix ha fatto moltissimo, cioè alla fine le persone omosessuali, donne o uomini, le persone transgender, anche le persone intersex esistono, sono visibili. Le persone intersex purtroppo ancora molto poco, però più di prima, e su YouTube, su TikTok, nei vari social l'attivismo è rappresentato, quindi l'accesso c'è. E ragazze e ragazzi già molto giovani, ma molto, intorno a 11, 12, 13 anni, riescono a capire che riescono a trovare un modello che, che rappresenta loro, e quindi ben venga.
In Sardegna quanti interventi fate circa in un anno scolastico?
Ma guarda, in questo anno che sta per concludersi e l'anno scorso abbiamo fatto una ventina di scuole.
Ottimo.
L'anno scorso e una ventina quest'anno. Tenete conto che i limiti sono legati anche a noi, che non abbiamo, che siamo volontarie e volontari, che a parte me che sono in pensione, l'altra grande attivista è una insegnante che lavora nel suo giorno libero, Anna Laura Tocco, è una insegnante di scuola media che nel suo programma, lei insegna arte e immagine, nel suo programma tratta questi temi, perché la storia dell'arte e l'arte permettono a, ma veramente qualunque materia, cioè se si vuole cercare, se si hanno le competenze su questi temi, è chiaro che si riesce ad introdurli nei contenuti che si scelgono per svolgere il programma. Questo vale. Le persone che vengono con noi, giovani, per portare la loro testimonianza, sono persone che sono omosessuali o transgender, e quindi alcune studiano all'università, stiamo parlando di persone maggiorenni, che studiano all'università, qualche altra lavora, e quindi un po' c'è da capire chi è libera quel giorno.
È un discorso di organizzazione, quello.
Organizzazione.
Che... Bene, ricordiamo AGEDO, che è l'associazione genitori di omosessuali.
Ecco, scusa Eleonora, posso
aggiungere anche sì, transgender, perché adesso
non solo, cioè questa parola AGEDO è nata 30 anni fa e allora il significato era associazione genitori di omosessuali, poi c'è stata una evoluzione e adesso questa sigla indica associazione genitori, parenti, amiche e amici di persone lesbiche, gay, transgender, intersex, queer, eccetera. Più.
Parlavamo di musica, di musicisti. Abbiamo un cantautore giovanissimo, anche ora, salentino. Ci presenta un album dal titolo Amara, un brano che racconta il travaglio interiore di chi riscopre la propria sessualità e il pregiudizio sociale che ne soffoca la libera espressione. Quindi un brano che racconta l'amaro senso di sconfitta di chi non è compreso e di chi combatte intimamente per affermare la propria identità. Quindi, come dicevamo prima, anche nella musica si può fare questo lavoro. Lui si chiama Di Maggio. Una piccola postilla: Di Maggio sarà sabato 20 maggio, suonerà all'Arcibellezza a Milano, ingresso con tessera Arci, €11,50, sarà una serata di cantautori per chi vuole andare a vederlo. E noi adesso andiamo ad ascoltarci questo brano a Mara.
Mara, hai ragione tu, a volte si dovrebbe crescere. Mara con la testa in giù, Mara che vorrebbe scendere. In fondo io lo so che non lo vuoi. Un cuore infranto in due, un diario segreto è un addio lontano. Mara, questa è l'ennesima canzone, parte della nostra rivoluzione. Mara, ed io vorrei darti ragione, ma l'amore è agitazione che spaventa anche me, spaventa anche me. Mara, hai ragione tu, la vita spesso ci delude. Oh Mara, hai ragione tu, e ancora adesso una palude come te. L'amore è meraviglia, oh Mara, questa è l'ennesima canzone, parte della nostra rivoluzione, Mara, ed io vorrei darti ragione, ma l'amore è agitazione che spaventa anche me, spaventa.
Ritorniamo in onda l'altro martedì, siamo in collegamento con Maria Paola Curieli di Sassari, dell'Agedo Nazionale, col suo gruppo scuola fa un sacco di attività e il suo impegno è costante, adesso è in pensione, è quello che caratterizza diciamo una perla nel mare, per parlare appunto di Sardegna, il fatto che Maria Paola, tu non sei una genitrice di un ragazzo o di una ragazza omosessuale o transgender, non hai un orientamento omosessuale, quindi diciamo che tu sei l'espressione di colei la quale non deve appartenere a un settore per poter lavorare in quella parte discriminata. Come mai questa scelta di voler lavorare sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, magari non sul recupero delle tartarughe della Sardegna?
Carina. Allora, sì, in realtà la mia è proprio la famiglia del Mulino Bianco che i movimenti pro vita difenderebbero a spada tratta, perché noi siamo, intanto io e mio marito siamo due persone, io donna, lui uomo, entrambi cisgender, entrambi etero, e tra l'altro insieme da 36 anni, che insomma non è una cosa da poco, e abbiamo un figlio maschio, uomo ora, 33 anni, cisgender, eterosessuale, cioè boh, lui infatti mi dice, io sono la, mio figlio, mi dice, io sono la prova provata che la teoria gender non esiste, perché tu non ci sei riuscita con tutto il tuo attivismo, tutte le persone che hai frequentato, la libreria, bla bla bla, a trasformarmi. Questo è una battuta, no? Per ridere, perché io invece sono, passavo per una le sentinelle in piedi, insomma, mi hanno accusato di omosessualizzare i giovani della scuola, di farli, insomma, così, facciamoci una risata. Però, come sapete, la teoria gender questo dice, no? Che ci sono persone che possono trasformare le ragazze in ragazzi a loro insaputa, contro volontà, eccetera, eccetera. Quindi io perché ci sono entrata? Così rispondo alla tua domanda. Intanto perché nel 2002 a Sassari Ettore Ciano ha fondato Agedo, lui era stato mio preside, io quando ho letto il suo coming out di genitore sul quotidiano locale sono corsa, perché avevo un grande bisogno di formazione. Agedo mi ha veramente cambiato la vita, mi ha reso una insegnante migliore, mi ha reso una dirigente sicuramente migliore di quella che sarei stata. E infatti il mio ufficio è stato un po' un ufficio di coming out, di studenti, intendo con studenti e anche studentesse, perché studenti è participio presente, e però anche aiutato le famiglie, eccetera. Io ritenevo che ci fosse questa mia carenza. Io sono laureata in scienze, insegnavo matematica e scienze, appena ho iniziato a insegnare nell'82 ho capito che dovevo studiare un sacco di altro, pedagogia, psicologia, tutte quelle discipline che servono ad essere insegnante, non solo le conoscenze, diciamo, della disciplina, della materia, dei saperi. E quindi questo ho fatto, mi sono formata molto e questa cosa però mi mancava. Quindi quando mi sono subito iscritta ad Agedo e ho seguito tutti i corsi di formazione, ho studiato, studio ancora, perché questa è una materia sempre in evoluzione e soprattutto la scienza anche è in continua espansione, è importante tenersi aggiornate.
Bene, Lucy, io direi di fare l'ultima domanda, poi chiudiamo con la musica, perché siamo proprio in chiusura.
Allora, ho letto che come gruppo scuola siete stati recentemente invitati ad un convegno organizzato dall'Università di Torino, dal titolo Il convegno LGBTQ nella scuola e nell'università, esperienze di insegnamento a confronto. Mi sembra innanzitutto un ottimo riconoscimento per il lavoro che avete fatto. E mi vuoi raccontare com'è andata?
Sì, allora io non c'ero, è stata invitata non il gruppo scuola ma Anna Laura Tocco, che è l'altra, l'insegnante di cui vi ho parlato prima. Quindi lei ha portato, è stata intanto invitata perché lei la sua didattica cosiddetta LGBT, insomma, è nei social così ha girato, per cui lei è una che tratta Lisetta Carmi in terza media, cioè stiamo parlando appunto di chi stiamo parlando. Vabbè, è un'insegnante meravigliosa, l'hanno invitata perché insegnanti dell'Università di Torino ne sono venuti a conoscenza, lei ha parlato quindi della sua esperienza del gruppo scuola e così, insomma, noi lavoriamo insieme da tanto, lei ha lavorato in una, ci siamo conosciute a scuola, io sono stata sua dirigente, quindi immaginatevi la mia gioia e anche il lavoro che abbiamo fatto insieme, anche Anna Laura è socia di Agedo, no, è etero, non ha figli, cioè è una donna sposata, anche lei con un matrimonio quasi perfetto, non fosse per la scelta di non avere figli e figlie, e che anche questo va bene, è un'autodeterminazione importante, si dedica a figli e figlie altrui, con successo.
Grandioso, grandioso. Bene, a questo punto siamo addirittura d'arrivo, Maria Paola, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi, quando hai qualche bella esperienza, assolutamente, vieni a raccontarcela, anche aneddoti, perché non siamo, dobbiamo anche raccontare cose belle che accadono, e che ci illuminano e ci fanno proseguire per la nostra strada. Lucy, grazie anche a te per averci portato Maria Paola Corelli.
Posso salutarvi? Io sono molto felice che mi abbiate chiamata e quando volete, insomma, mi fa piacere incontrarvi nuovamente. Vi ringrazio moltissimo, approfitto per salutare il gruppo Scuola che ci ascolta, il grande gruppo di attiviste, attivisti, attiviste, la grande famiglia Agedo, che ringrazio moltissimo per quello che ha fatto per me. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao Maria Paola, grazie a te. Chiudiamo con un brano tratto dal nuovo album di Vinicio Capossela, 13 canzoni urgenti, sono una più bella dell'altra, io credo che un po' alla volta le metteremo tutte in trasmissione. Quella che andiamo ad ascoltare stasera si intitola Dalla parte del torto, frase di memoria brechtiana. Che cosa dice Capossela? Innanzitutto una canzone che sembra molto western. I bisogni degli ultimi sono stati trasformati in realtà in paura dell'altro, legittimando gli istinti più bassi, la legge del più forte, il razzismo e ogni forma di discriminazione nel nome della maggioranza e della nazione. Quindi non esistono più delle categorie chiare. Tutto si riduce ad un gioco delle parti, un indefinito noi contro di voi che fa perdere di vista quale sia la parte del giusto. Vinicio Capossela, La parte del torto.
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao, ciao.
Vivete più civili.
Voi che da voi vi imbellettate di cultura. Noi che di noi premiamo la paura. Per paura dell'altro con noi vi porteremo dalla parte del torto. Né destra né sinistra, solo potere d'acquisto, saremo il vostro specchio dalla parte del torto. Voi complessisti pacifisti, voi santi ecologisti, noi vi prenderemo anche la parte